Laudetur Jesus Christus.
Semper laudetur.
Ave Maria, carissimi teleradioascoltatori che ci state seguendo dalla radio e dai canali social, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita, che come sapete esce sempre la domenica seguente. Con me oggi al microfono, io sono Esther, sono da Pisa, con me oggi c'è il carissimo Antonio Farina, un amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio sia del settimanale di Padre Pio. Ave Maria Antonio, grazie per essere qui con noi.
Ave Maria Esther, un saluto ai nostri ascoltatori, grazie, ecco, per avermi invitato.
Oggi ci affidiamo in modo particolare a tre santi. Vedete che nella copertina abbiamo Santo ancora non è, speriamo lo diventi, preghiamo il carissimo servo di Dio Don Dolindo Ruotolo. Poi naturalmente ci affidiamo a San Pio da Pietrelcina e oggi anche a San Giuseppe Moscati, che è medico, come sapete, medico e santo, medico di corpi, ma è stato anche medico delle anime, perché sapete che ha usato la sua professione di medico proprio per fare apostolato, per evangelizzare. E questo, tra virgolette, diciamo, cade a fagiolo, come diciamo da noi del sud, cioè è una simpatica conseguenza perché con Antonio parleremo proprio di fede e scienza. Di
Scienza.
fede e scienza, che non sono, come del resto insegna il Magistero della Chiesa, non sono contrapposte, ma anzi la scienza è un importante strumento proprio per la nostra fede, perché non c'è niente di quello che Dio ha creato. In fondo la fisica è la conoscenza delle cose naturali, no? Correggimi se sbaglio, Antonio.
Esatto.
E le
No,
cose naturali chi
giusto.
le ha create? Le ha create il Signore, ecco, quindi.
Giusto.
Bene, allora, prima di lasciare la parola ad Antonio che ci parlerà delle stelle, ci farà vedere le stelle oggi, no, Antonio?
In senso buono, ecco.
Certo, sì, come dice Dante, no? E quindi uscimmo a rivedere le stelle,
Le
ecco.
stelle,
Sì.
esatto.
Vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete telefonare o inviare un SMS anche su WhatsApp al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it. Ripeto, si può inviare un SMS o telefonare al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale Padre Pio. In questi giorni poi troverete i nuovi calendari, le nuove pubblicazioni, insomma, anche per il 2024. Quindi visitate il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it. Una volta che avete fatto la vostra scelta, potete fare l'ordinazione telefonando, inviando un messaggio al 388-901-7433. Ripeto il numero, 388-901-7433. Visitate anche il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it, per restare sempre aggiornati nella programmazione di Radio Buon Consiglio. Poi adesso sta per cominciare il tempo di Avvento, siamo proprio agli sgoccioli del tempo ordinario, del tempo per anno, quindi è chiaro che la programmazione subirà qualche variazione, ecco, perché poi ci dobbiamo preparare al Santo Natale di Nostro Signore. E visitate anche la sezione per sostenere Radio Buon Consiglio, perché le care suore fanno questo apostolato ovviamente gratuitamente, ma viviamo, non siamo noi cristiani di questo mondo, ma siamo in questo mondo e quindi abbiamo bisogno anche degli strumenti di questo mondo per fare apostolato. Quindi andate su www.radiobuonconsiglio.it. Bene, e adesso andiamo da te, Antonio. Ecco, perché abbiamo
Sì.
parlato di stelle? Perché il settimanale di questa settimana ha pubblicato un tuo bellissimo articolo. Guardate, riguarda la scienza, ma Antonio ha la carità di renderlo facile a tutti, ecco, questo argomento. Quindi grazie Antonio. Si parla proprio delle stelle di San Lorenzo, della notte di San Lorenzo, ecco.
Sì. E dico che dobbiamo ringraziare quattro persone, direi, ecco. La prima è una persona metafisica, trascendente, la prima persona cioè è Dio, dobbiamo ringraziare Dio, poi dobbiamo ringraziare l'Immacolata, che è la madre della sapienza, la madre della divina grazia, Dobbiamo ringraziare anche San Lorenzo Martire. Dobbiamo ringraziare il cielo fisico, ma anche un astronomo siciliano che ha studiato questo fenomeno di cui sto per parlarvi. Quindi, perché dobbiamo ringraziarli? Perché attraverso la scienza oggi, e direi che dovrebbe essere sempre così, con la scienza possiamo e dobbiamo glorificare Dio. Ecco, non dobbiamo pensare alla scienza sempre e con un accento o con un presupposto utilitaristico. C'è anche quello, logicamente, perché la comprensione della natura o anche, vedete, anche gli aspetti più rarefatti, no, della scienza, come può essere la matematica, la logica, di meno la geometria, hanno un aspetto che non sembra immediatamente connesso alle applicazioni tecnologiche. Ecco, che però sono state una grande conseguenza delle scoperte scientifiche. Ne abbiamo parlato anche altre volte, attraverso la scienza noi possiamo ottenere poi dei prodotti che funzionano, come funziona questo mio smartphone che sto utilizzando per questo collegamento, ancorché con una visione piuttosto imperfetta. Però dobbiamo riconoscere che nella scienza e nella tecnologia c'è tanto di buono, c'è tanto di buono, anche da un punto di vista, diremmo, teologico, perché, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II, e ripetiamo spesso sia io che Esther, la scienza è una delle due ali, insieme alla fede, che innalzano lo spirito umano. Lo spirito umano verso Dio. E l'occasione chi ce la dà? Ce la dà questo fenomeno delle stelle cadenti, delle lacrime di San Lorenzo, che abbiamo potuto vedere per i più fortunati, l'hanno potuto vedere nel 10 giorni prima, 10 giorni dopo della data del 10 agosto, no? Mobilitazione generale, tutti gli astrofili si mobilizzano per andare a catturare questo spettacolo celeste che ci ricorda un po' che cosa? Ci ricorda un po' i fuochi d'artificio, no? Soltanto che si tratta delle cosiddette stelle cadenti. Stelle cadenti che non sono stelle, che cadono, perché se cadesse una stella, sarebbe la fine della Terra. Uno potrebbe dire, ma tanto non succederà mai, no? Capitolo 8 dell'Apocalisse, il terzo angelo suona la tromba e dal cielo cadde una grande stella. Ecco, questa stella si chiama Assenzio e distruggerà la terra. Ma perché dici queste cose? Perché anche nella Sacra Scrittura si parla di stelle che cadono, ma qui sono stelle che probabilmente sono delle grandi comete, dei grandi asteroidi, che distruggeranno, pensate un po', un terzo del genere umano. Quindi, quando avverrà, non lo sappiamo. Fermiamoci per il momento alle stelle cadenti, per modo di dire, che sono state le lacrime di San Lorenzo, un bellissimo spettacolo del 10 agosto. Qualcuno poi dirà, adesso per vederlo, per gustarlo, per contemplare, ecco questo fenomeno fisico, dobbiamo aspettare che venga il mese di agosto, quindi ci tocca aspettare addirittura 11 mesi, se non vado errato. No, 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 ci tocca aspettare 8 o 9 mesi. Allora, no, perché guardate un po' le coincidenze, eh? Domani notte, 17 novembre, in cielo saranno visibili con uno spettacolo paragonabilissimo a quello delle lacrime di San Lorenzo di agosto. Domani 17 novembre, Santa Elisabetta di Ungheria ci porta lo sciame delle Leonidi, questo sciame meteorico, anche questo, che si presenterà più o meno con le stesse modalità con le quali si è manifestato lo sciame delle Perseidi, quelle che noi chiamiamo appunto lacrime di San Lorenzo. Che cosa vedremo? Beh, questa volta bisognerà guardare in direzione della costellazione del Leone, quindi di notte, dopo le 22, chiunque ha il cielo sereno, ma soprattutto un cielo visibile, perché ormai di cieli visibili con le stelle ce ne sono rimasti pochissimi in Italia. I siti migliori stanno in Sardegna, ma praticamente tutta l'Italia non si vede più niente, tranne qualche cosa nelle zone di proprio dove è Ester, ecco, cioè nell'interno, nell'Appennino tosco-emiliano. Anche lì ci sono dei bei siti astronomici, gli ultimi rimasti in questo oceano di luci notturne che illuminano, anziché la Terra, come dovrebbero fare, soltanto illuminano purtroppo il cielo e ci cancellano le stelle. Ecco, qui faccio un pochettino il sindacalista degli astrofili e degli astronomi che rivendicherebbero di poter vedere il cielo di notte. Si potrebbe far sì che le luci illuminino soltanto la Terra e non anche il cielo. Chiuso questo piccolo inciso, di che cosa si tratta e perché le lacrime di San Lorenzo? Si tratta innanzitutto di uno sciame meteorico, cioè si tratta in fin dei conti di oggettini piccolissimi che vanno dai 3-4 mm a qualche centimetro, fatti di ghiaccio, ecco, che entrano nell'atmosfera terrestre alla velocità elevatissima di 50 km al secondo. Ecco, quindi significa che in 10 secondi una di questi frammenti va da me a Ester, che sta a 500 km da me. Quindi in soltanto 10 secondi. Quindi entrano in atmosfera con questa velocità pazzesca e per l'attrito con gli strati d'aria raggiungono temperature che le fa vaporizzare, per fortuna, e finiscono dopo una scia luminosa in vapore acqueo, si vaporizzano. Però quello che avviene è questo bellissimo spettacolo, si vede questo cielo piangere di stelle e allora vedete l'animo umano che cosa ha collegato a questo spettacolo del cielo che piange lacrime di stelle. Ha collegato il martirio di San Lorenzo, che è avvenuto proprio il 10 di agosto, ma del 258 d.C. Questo diacono, adesso sposto un attimo l'attenzione, permettetemi, dal fenomeno fisico, che può essere suggestivo quando vuoi, ma rimane un fenomeno fisico di bellezza notevole. Poi sappiamo, no, che quando si vede una stella cadente, chiamiamola ancora così, sebbene impropriamente, si esprime un desiderio, no? Si esprime un desiderio, si usa fare così, da una tradizione un po' sentimentale. Quando si vede una stella cadente, ho visto una stella cadente, adesso esprimo un desiderio. Beh, la stessa parola desiderio, desidera, significa che l'animo umano ama il cielo, ama le stelle, e desiderare è una condizione che avviene quando ci viene negata la visione del cielo. Desidera, non ci sono più le stelle, non vediamo più le stelle e desideriamo vederle. Anche questo è molto indicativo, vedete, perché poche cose hanno una attrattiva, un rimandare a Dio come il cielo, come le stelle, come il firmamento che ci parla, diremmo in modo quasi prepotente, no? Dell'onnipotenza di Dio e della nostra piccolezza nel cosmo. Guardate che cosa meravigliosa. Però volevo parlare prima di questo collegamento tra il cielo che piange stelle e il cielo, quello abitato da Dio, dai santi, dall'Immacolata, che piange la morte di un martire, questo diacono romano, martirizzato nel 258 d.C., per la persecuzione dell'imperatore Valeriano. Rapidissimamente, San Lorenzo è stato uno di questi martiri più famosi, martirizzati proprio da Valeriano. Insieme a lui sono stati martirizzati San Cipriano in Africa, San Cipriano ce lo ricordiamo, uno anche dei padri della Chiesa, anche San Sisto II è stato martirizzato più o meno nello stesso tempo in cui è stato martirizzato San Lorenzo, che era un funzionario, era un diacono, ma era una persona autorevole. Ebbene, la cattiveria di Valeriano, che è stato un imperatore che ha proseguito quello che avevano iniziato i suoi predecessori, quindi Treboniano Gallo, oppure altri ancora prima di lui, come vabbè, altri imperatori, che hanno perseguitato i primi cristiani. A punto tale che Valeriano ha emesso due editti, ecco, col primo vietava ai cristiani di riunirsi nei cimiteri dove i poverini erano costretti a riunirsi, poi sono state costrette ad andare nelle catacombe, no? A Roma, guardate, a Roma c'è la storia dei santi martiri scritta col sangue. Ecco chi va a Roma, la via Appia, la via Laurentina, dove è stato martirizzato San Paolo, le catacombe che possiamo trovare sulla via Appia, sulla via Laurentina, parlano del martirio, della testimonianza fino alla morte dei martiri, e tra questi San Lorenzo, che pensate, con il secondo editto subì la cattura, la pena di morte, perché non rinnegò la fede in nostro Signore Gesù Cristo. Io dico, guardate, quando sentiamo queste cose, quando ci guardiamo allo specchio, no? Dicendo: ma io fino a che punto testimonierei nostro Signore Gesù Cristo? O forse lo rinnegherei, come hanno fatto anche altri? Che cosa mi dice questo martire San Lorenzo? Mi dice che pur di non commettere il minimo peccato, perché sarebbe forse stato un peccato veniale, davanti alla costrizione non c'è, no? Il deliberato consenso, quindi, ma lui per non rinnegare la sua fede ebbe la forza del martirio. Pensate, Valeriano lo ha ucciso su una graticola, su un fuoco sotto una grata di ferro sul quale fu posto San Lorenzo, il quale morì gloriosamente di questa morte. Anzi, addirittura alcune tradizioni dicono che aveva tanta una forza data dallo Spirito Santo di testimoniare, di non rinnegare, di non fare apostasia neanche lontanamente. Egli disse: potete anche spostarvi dall'altra parte, perché sono bruciato completamente da una parte. Quindi affrontò la morte con un coraggio e con una forza che solo lo Spirito Santo e la grande fede di San Lorenzo hanno potuto raggiungere. E ci sentiamo piccoli piccoli, no? Perché la nostra fede è la fede, guardiamoci intorno. Guardiamoci anche come Chiesa, ma anche e soprattutto direi quella società moderna che ha rinnegato le sue radici cristiane, che commette l'apostasia a cuor leggero. Qualcuno diventa buddista perché va di moda diventare buddisti, o diventa musulmano perché dice: tanto un Dio vale l'altro, mi piace la fede, la religione islamica, e non sa, o forse non vuole ricordare, che l'apostasia è il più grave peccato in assoluto. Ma più dell'omicidio, sì, più dell'omicidio. più di tutti gli altri peccati messi insieme, perché l'oggetto diretto è Dio. No? Io posso uccidere un uomo, come Caino ha fatto con Abele, uccido un uomo, ma se uccido Dio nella mia anima, uccido qualcuno che ha una dignità molto superiore a quella di Abele o di qualunque altro essere umano. Quindi, cari amici, sappiate poi che i musulmani, se qualcuno si permette di apostatare, gli fanno una fatwa a morto, cioè si riunisce in tribunale, emette una sentenza e prima o poi lo ammazzano. Quindi, da questo punto di vista, i musulmani sono più seri di noi, sono più credenti di noi. Hanno sbagliato indirizzo, no? Ma credono più di noi. Questo purtroppo, al nostro disdoro, bisogna dirlo, la nostra fede vacilla, la nostra fede che forse crediamo di credere. Molto spesso crediamo talmente poco che basta, come dice il nostro Signore, no? Che straripi un fiume, che soffi un vento e la nostra casa cade miseramente, perché non è fondata sulle fondamenta di Cristo. Allora Valeriano dichiarò, emise una pena capitale per San Lorenzo, il quale fu catturato, fu sottoposto a questa tortura. Però sappiate che tutti gli imperatori che hanno perseguitato i cristiani hanno fatto una fine orribile, orribile. Per esempio, Valeriano è stato catturato perché poi, no, era nei tempi nei quali Roma viveva la grande crisi della Chiesa di Oriente, cioè di Costantinopoli, che praticamente era assediata, insomma, era minacciata dai persiani. Beh, in una di queste guerre contro i persiani, Valeriano fu catturato a sua volta, imperatore di Roma. Miseramente catturato e morì, qualcuno dice in modo indicibile, in una delle prigioni dei persiani, perché aveva perduto una battaglia contro Saporè I, un re persiano. Quindi, stessa cosa poi possiamo dire, non so, per Massenzio. Vi ricordate, ne abbiamo parlato forse, Massenzio, un altro persecutore di cristiani, morì anche quello, ucciso da chi? Da se stesso, perché poi morì suicida o insomma fu inghiottito dal Tevere nella battaglia di Ponte Milvio, no? Quando Massenzio si scontrò contro Costantino, l'imperatore cristiano, quindi era cambiato il vento. E stava per finire la persecuzione. Però ecco, voglio dire che i martiri hanno una voce più eloquente, come si dice negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di San Paolo, ha una voce più eloquente di quella di Abele. Ci guardano, io penso che i martiri ci guardano e forse scuotono anche il capo. Allora, queste ricorrenze, come il 10 di agosto, con questo cielo che piange, perché forse piangevano veramente tutti i santi, per il martirio di San Lorenzo, che però è entrato glorioso nel cielo, vengono rammentate anche da questo fenomeno naturale. Parliamo un po', ecco, del fenomeno naturale, tanto abbiamo un po' di tempo, possiamo spiegare tutte le cose. Era un mistero questo delle lacrime di San Lorenzo. Il 10 agosto, intorno al 10 agosto, ripeto, 10 giorni prima, 10 giorni dopo, dal cielo, in direzione della costellazione del Perseo, che è vicino più o meno all'eclittica, questa curva nel cielo percorsa dal sole, no? Durante tutto l'anno, e poi i segni che stanno sull'eclittica si chiamano dello zodiaco, ma il Perseo è un po' più discosto. Ecco, chi guardava in direzione del Perseo si vedeva piovere addosso una centinaia, ecco, di stelle cadenti. Abbiamo detto che stelle non sono, se no sarebbe la fine della Terra, però vi devo dire che c'entrano in qualche modo. Perché? Allora, che cosa fu un mistero per tanti secoli, perché le Perseidi si vedono da tanti secoli. Era un mistero, però, perché improvvisamente dalla costellazione del Perseo venivano fuori queste che chiamavano stelle cadenti? Colui che risolse questo enigma e che appunto ho ringraziato in apertura, è un astronomo siciliano che durante queste osservazioni, anche lui osservava questo fenomeno celeste, si accorse che c'era una coincidenza, cioè la data del 10 di agosto era la stessa data nella quale la Terra si trova nell'orbita di una cometa. Allora, le comete, guardate, che cosa sono le comete? Le comete sono delle grandi palle di ghiaccio che vagano nel nostro sistema solare. E certe volte lo lasciano, certe volte sono come questa di cui diremo fra poco, che si chiama la cometa Swift-Tuttle, che ogni 133 anni si avvicina alla Terra. Oh, apro un piccolo inciso anche qui. Questa cometa che è passata vicino a noi nel 1992, stranamente è passata con 10 giorni di ritardo rispetto ai calcoli che avevano fatto anche grandi astronomi, centri di astronomia. E allora è stata una preoccupazione. Perché? Perché rifacendo i calcoli dell'orbita di questa cometa Swift-Tuttle, che ripeto, si avvicina alla Terra ogni 133 anni perché ha un'orbita ellittica, no? Si allontana, si avvicina al Sole. Quando si avvicina al Sole vediamo questa coda che è provocata dai raggi solari, ecco, non è che entra nella nostra atmosfera, no, la coda è una coda di minuscole particelle di ghiaccio. Beh, rifacendo i calcoli, che cosa si è trovato? Che nel 2126, quando ripasserà vicino a noi la cometa Swift-Tuttle, potrebbe impattare sulla Terra. Quindi questa è una delle comete ritenute più pericolose tra tutte le comete che stanno in circolazione. Quindi viene tenuta d'occhio con i grandi strumenti perché si è calcolato che il 12 luglio del 2126 potrebbe colpire la Terra, facendo un macello, ecco, perché si tratta di un grosso oggetto. È vero che è ghiaccio, ma è una montagna di ghiaccio, è un iceberg che si avvicina alla Terra. Però che cosa fa? In questa orbita, quella coda che noi vediamo, chiamiamo la coda della cometa, non è la cometa di Natale, lascia delle minuscole particelle, lascia delle minuscole frammenti di ghiaccio e quando la Terra passa nel punto dove è passata la cometa, questi frammenti di ghiaccio entrano nella nostra atmosfera e fanno le lacrime di San Lorenzo. Quindi, questo astronomo siciliano Giovanni Schiaparelli nel 1865 si accorse per primo che questi erano i residui della coda della cometa Swift-Tuttle che incrociamo nel nostro vagare, perché anche la Terra, no, gira intorno al Sole col periodo di un anno, no, diciamo un po' delle cose ovvie, ma le ricordiamo. E allora domani che cosa succederà? Perché domani vediamo uno spettacolo quasi uguale a quello delle lacrime di San Lorenzo, proprio nella data in cui si rievoca Santa Elisabetta d'Ungheria, no, patrona dell'ordine terziario francescano? Perché la Terra domani incontra l'orbita di un'altra cometa, di una cometa che però si chiama Tempel-Tuttle, non Swift-Tuttle, ma Tempel-Tuttle, che invece passa vicino alla Terra ogni 33 anni, guarda un po' l'età di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi sembrano tante coincidenze, però ecco, anche stanotte chi volesse e ha il cielo che glielo permette, potrebbe vedere le lacrime di Santa Elisabetta, perché sono praticamente analoghe alle lacrime di San Lorenzo. Questa volta bisogna guardare però in corrispondenza di una costellazione dello zodiaco, che è la costellazione del Leone, e dice: ma tu come fai, come dovremmo fare? Beh, domani notte vi ponete in un luogo buio, dove si vedono le stelle, ricordava appunto Ester che ogni cantica della Divina Commedia termina con questo e uscimmo a rivedere le stelle, no? Di Dante Alighieri. Quindi anche lui vedeva con sollievo, desiderava rivedere le stelle dopo che era uscito dall'inferno, dopo che era uscito dal purgatorio e poi alla fine della cantica del paradiso. Allora basta voltarsi verso sud, quindi mettersi di spalle alla stella polare, di mettersi con la nuca in direzione della stella polare, però con gli occhi rivolti verso sud e cercare di individuare la costellazione del Leone, che però insomma a mezzanotte, insomma, intorno alla metà della notte, più o meno si trova in una zona visibile, e quindi non dico allo zenith, cioè proprio in verticale, ma quasi. Poi chi vuoi interessato può consultare questi siti come per esempio astronomia.it e altri siti astronomici che vi consiglio. Poi c'è un'altra cosa da sottolineare, quindi diciamo, che ci porta fuori anche dal campo scientifico. Le stelle, guardate, le stelle sono sempre state simbolo dei santi. Si dice che i santi brilleranno come stelle, no? Nel firmamento, saranno come delle scintille, dice la Sacra Scrittura, che si agiteranno alla fine del mondo. Quindi saranno simbolicamente proprio come delle scintille. Ed è anche questo molto indicativo, no? Il fatto che le stelle piangono, potremmo dire che i santi piangono, ma anche che adesso di stelle non se ne vedono più. Ecco, per vedere le stelle sapete che cosa bisogna fare? Bisogna accendere il computer e vedere poi questi grandi spettacoli che ci danno i telescopi, i grandi telescopi. L'altra volta parlammo del telescopio Webb, no? Il quale ci mostrava le prime fasi dell'universo. Perché le prime fasi dell'universo? Che vuol dire anche questo? Vuol dire che la scienza conferma con delle osservazioni, lasciamo perdere il Big Bang, no? Ma conferma che la materia non è eterna. E cioè che c'è stato un fenomeno che la scienza non prende in considerazione, che è la creazione di tutto. Ora, qui bisogna intenderci quando gli scienziati dicono che c'è stata la creazione di tutto. Sant'Agostino l'aveva capito già a quei tempi, parliamo del IV secolo dopo Cristo. Cioè, non è che c'era un vuoto e a un certo punto questo Big Bang, questo petardo cosmico che noi chiamiamo universo, quello che vediamo, non è stato questo. Quindi anche un po' c'è una divulgazione un po' fuorviante in questo senso. Che cosa è avvenuto? Si pensa, ma adesso c'è pure qualche dubbio, circa 14 miliardi di anni fa, che da niente di preesistente, volendo usare le parole della madre dei fratelli Maccabei, da niente di preesistente è apparso, è nato tutto quello che noi siamo, vediamo, osserviamo, la materia, ma anche lo spazio, il tempo sono nati 14 miliardi, 13,8 miliardi di anni fa, anche se questa stima adesso è in fase di revisione, perché c'è un altro satellite, orgoglio italiano anche, dell'ESA, che si chiama Euclid, qualcuno l'avrà sentito per televisione perché sta sulle pagine dei giornali, sul web, eccetera. Questo telescopio, un telescopio pure lui, è Euclid, però fatto dall'ESA, non dalla NASA, quindi dall'Ente Spaziale Europeo, che ci ha fatto rimanere con gli occhi sgranati, perché Euclid ha mostrato un'immagine che ci fa cadere veramente, cioè, uscire gli occhi dalle orbite. Ci ha fatto vedere un'infinità di galassie simili alla nostra galassia, che non dovevano essere neanche dove stanno, perché per fare una galassia ci vogliono miliardi di anni, e invece Euclid ha mostrato delle galassie già belle fatte, un po' come Webb, che risalgono ai primi milioni di anni dell'universo. Ora, quando io dico milioni di anni, sembrerebbe, per l'universo parlare di 400 milioni di anni è pochissimo dalla sua nascita. Quindi la prima cosa che lascia sbigottiti è che l'universo che noi riusciamo a osservare con Euclid, adesso permettetemi di fare qualche numero, anche se so che magari la mente poi comincia, no, a vacillare, Euclid ha mostrato che nell'universo che riusciamo a vedere, questo, tenetelo presente questa cosa qui, nell'universo che riusciamo a vedere ci sono qualcosa come più di 1.000 miliardi di galassie, forse 2.000 miliardi di galassie. Ora tenete presente che la nostra galassia, quella dove siamo noi, la Via Lattea, quella che vediamo nel cielo estivo con questa macchia lattuginosa, si può dire così, questa macchia di, appunto, Via Lattea, no? Sembra del latte che sta nel cielo, che attraversa il cielo proprio da, per tutta la sua estensione, e stiamo vedendo le stelle della nostra galassia, che è la Via Lattea. E si è stimato che la nostra galassia contiene circa 150-200 miliardi di stelle. Ricordo, miliardi significa dire 1.000 milioni. No? 200 miliardi di stelle significa 200.000 milioni di stelle, solo la nostra galassia. Allora, a questo punto, stamattina mi era venuto un pensiero, no? Siccome di galassie ce ne stanno altre 1.000 miliardi, e siccome nei Salmi, no? Noi leggiamo che Dio chiama per nome ogni stella, no? Sta scritto così: Dio chiama le stelle per nome. Allora io nella mia rubrica ci avrò una quarantina di persone, no? Di cui conosco il nome, mi ricordo anche il numero di telefono. Ecco, Dio chiama per nome tutte le stelle. Allora, sulla sua rubrica ci sono della Via Lattea 200 miliardi di stelle che egli chiama per nome. E poi per ogni altra galassia ce ne stanno altre circa 100-150 miliardi di stelle, per un'altra galassia, tipo la galassia di Andromeda, possiamo vedere nel cielo invernale, ma di galassie ce ne sono 1.000 miliardi. Quindi io non so quanti nomi di stelle Dio ha nella sua mente, ma so una cosa, che tutto questo ci parla dell'onnipotenza di Dio. Ma perché Dio ci ha fatti così piccoli? Perché poi Dante Alighieri pensava che, allora, c'è la terra, dentro la terra c'è l'inferno, poi c'è una montagna che si chiama Purgatorio, e poi ci sta i vari sfere celesti, la prima sfera, quella della Luna, la seconda sfera, quella del Sole. Pensavano, poi ci stanno l'Empireo, l'ultimo cielo, l'Empireo delle stelle fisse, l'Empireo. Ma che vedeva Dante Alighieri? Che vedeva? Il Sole, la Luna, Giove, che è quello stellone che vedete, se vi affacciate stasera, In cielo vedete uno stellone, sembra uno stellone, ma è Giove. Vedeva Giove che è un pianeta, non è una stella, ha l'apparenza di una stella. Vedeva Venere, in prossimità del Sole, e qualche altro migliaio di stelle, l'Orsa Maggiore, che poi dopo gli astronomi arabi hanno dato i nomi pure loro, no? Oltre a Dio. Hanno dato i nomi alle stelle, per esempio abbiamo visto Orione, no? E ci sta le stelle della spalla di Orione, Rigel, tante stelle, Arturo, una delle stelle più luminose, Arturo, Vega nella costellazione della Lira, insomma Sirio che sta sempre bassa sull'orizzonte, una delle stelle più luminose del cielo, ma insomma si tratta di un centinaio di stelle. Noi invece vediamo, cari amici, noi vediamo 150 miliardi di stelle nella nostra galassia e le stelle delle altre galassie che non si contano più. Allora, noi siamo un pianeta che orbita intorno a una stella, il Sole, che è un'anonima stella tra le 150 miliardi di stelle della Via Lattea. Però attenzione, anche qua vi devo fare, Esther, non è che sto annoiando, no?
No, no, prego, continua. Continua.
Qualcuno potrebbe dire, beh, ma allora sai quanti marziani che ci stanno, allora sai quante altra gente, no? Ci sta l'universo e i suoi abitanti, no? Lo dice pure la Sacra Scrittura. E attenzione, perché dovete sapere che la posizione del Sole nella Via Lattea, se non fosse stata quella che è, noi non staremmo qui a parlare. Perché? Perché se il Sole fosse stato poco più vicino al centro galattico, dove c'è un mostro che noi chiamiamo buco nero, che inghiotte stelle, che ha una massa di milioni di masse solari, al punto tale che la luce non riesce a uscire più da questo mostro che inghiotte materia. Se fossimo stati più vicini, saremmo stati distrutti da questo buco nero. Se fossimo stati più lontani, in un braccio della galassia, però più lontani da dove siamo, non ci sarebbero state le condizioni che hanno permesso lo sviluppo del Sole come stella con quella temperatura. Quindi, effetti mareali ci avrebbero non avrebbero potuto permettere l'esistenza di questo pianeta vicino a questa stella che ha la temperatura giusta, noi siamo alla distanza giusta, il Sole è alla distanza giusta dal centro galattico, noi abbiamo una compagna che è la Luna, se non ci fosse la Luna non ci sarebbe la vita sulla Terra, non solo le maree, non ci sarebbe la vita sulla Terra. Cioè se poi andiamo a moltiplicare, no, tutta quella probabilità di questo, la probabilità di quello, la probabilità di quello, ci accorgiamo che la vita sulla Terra è un miracolo. È un miracolo. Ne dico un'altra. Se noi non avessimo il campo magnetico terrestre, che è dovuto dal nucleo di ferro che c'è dentro, lo sapete che noi conosciamo meglio lo spazio che la Terra, no? Però una delle poche cose che sappiamo è che al centro della Terra ci sta un globo di circa qualche migliaio di chilometri di raggio, di ferro solido. Poi sopra c'è il mantello liquido e noi vediamo eruttare i vulcani della lava, no? Quindi di questo mantello che risale, speriamo che non risale a Pozzuoli, perché se risale a Pozzuoli, cari amici miei, saranno grandi problemi. Però voglio dire, al centro della Terra ci sta una dinamo, una massa di ferro, che però perché ci serve? Perché guarda caso, no? È lì. Perché come una dinamo produce un campo magnetico, il geomagnetico, che ci fa da scudo al vento solare. Se il Sole non fosse filtrato, schermato dal campo geomagnetico terrestre, noi faremmo la fine di Marte. Su Marte che c'è? Hai voglia gli scienziati a scavare, no? Su Marte non c'è niente. È un deserto arido. sterile, completamente reso sterile
Scusa
dal
se ti
vento solare.
interrompo
Prego.
un attimo, Antonio. C'è il signor Franco che dice: più comprendo la complessità dell'universo e più mi convinco che noi esseri umani siamo unici, assieme ovviamente a tutte le creature della Terra. È un'intenzione mia, ma forse mi sbaglierò.
No, ha detto la cosa più giusta che potevamo dire oggi, e cioè che siamo stati accolti in una culla la cui probabilità di essere tale, di ospitare la vita, ha una probabilità infinitesima. Qualche scienziato si è preso la briga di dire a che possiamo paragonare la difficoltà di trovare le stesse condizioni su un altro pianeta, no? Allora, io qui ho una matita, forse la vedete, no? La lancio per aria. Che
Sì.
probabilità c'è che cadendo sulla punta rimanga ferma? Beh, potete lanciarla, io penso, per milioni di anni. Che la matita ricada sulla punta in perfetto equilibrio ha una probabilità prossima allo zero, infinitamente prossima, quasi infinitamente prossima allo zero. Non è completamente da escludere, ma ecco, qualcuno ha paragonato le condizioni che ci sono sulla Terra a questa difficoltà. Per cui questo rivela che c'è un'intelligenza, questo intelligent design, no? Di cui parlano i scienziati, i quali, quelli onesti, non fanno come altri che dicono: non ci parlate di Dio perché ci viene l'orticaria. Invece gli scienziati veri, con il cuore buono, i veri scienziati, dicono, come ha detto quello scienziato, poca scienza allontana da Dio, molta scienza
Pasteur.
avvicina a Dio. Pasteur,
Pasteur.
bravissimo. Colui che ha scoperto la pastorizzazione, cioè che ha scoperto come vivono i batteri e come fare anche per ucciderli. Quindi la pastorizzazione, dobbiamo molto a Louis Pasteur. Quello che ha detto questa frase, cioè, perché è così? Perché Dio non si nasconde, guardate. Dio ha detto: non ho parlato in un angolo segreto, non vi ho detto cercatemi in una regione orrida, no? Questo che sta a significare? Che noi andiamo su Marte perché vorremmo trovare la vita nella pancia di Marte, no? Per dire: ah no, beh, la vita è normale, no? La vita è, tu da qua vai alla prima stella più vicina a noi, voglio segnalare anche questo, la prima stella più vicina a noi sta a 4 anni luce, cioè la luce ci mette 4 anni per arrivare da noi a lei. Noi con una nostra shuttle, no, impiegheremo 150.000 anni per arrivare sulla stella più vicina a noi, Proxima Centauri. Però qualcuno vorrebbe far dire: ma no, la vita è comune, no? È un evento quasi connesso con la fisica, come per dire: beh, su Marte ci sta la roccia, sì, ci sta la roccia, e allora c'è anche la vita. Cioè, la vita è un miracolo, anche perché poi, anche questo c'è da dire, quando questi fanno vedere quella figura di uno scimmione, no? Nelle scuole, uno scimmione che prima cammina così, a sorridere, e poi dopo piano piano diventa un po' più, si mette più sulle zampe di dietro e poi diventa un cristiano, cioè diventa un uomo, no? Niente di peggio, cioè niente di più falso di questo che viene così stringatamente propalato. Perché? Perché quei passaggi che loro dicono, quindi dalla vita che dal mare, dalle amebe, sarebbe andata sulla terra, poi ci sarebbero stati i primi invertebrati, poi, ecco, tutti questi passaggi oggi sappiamo che tra una specie e un'altra sono impossibili. Allora, quando uno mi dice che noi deriviamo da una scimmia, l'abbiamo detto tante volte anche con Esther, no? Ma se abbiamo dimostrato che abbiamo un corredo cromosomico, cioè il nostro DNA è completamente diverso da quello di una scimmia, vuol dire che sono due specie diverse e le scimmie non potrebbero mai trasformarsi in uomini perché dovrebbero fare un'operazione ciclopica sul DNA per acquistare altri cromosomi. Impossibile. Capite? Quindi è la scienza che sbugiarda Darwin. Parliamoci chiaro, no? Molti non lo dicono. Invece conferma, pensate un po', conferma il fatto che tutto il genere umano deriva da una donna. Pensate. Gli scienziati hanno dovuto, penso, obtorto collo, come si dice, no? Riconoscere che la presenza del cosiddetto DNA mitocondriale, cioè quello che noi abbiamo in questo organello della cellula del mitocondrio, dove noi produciamo energia, per dire, e questo piccolo frammento di DNA diciamo, si passa tra madre e figlia, senza mischiarsi col DNA del papà. Quindi, mentre per i bambini, tutto il resto del DNA, no, dei nostri 46 cromosomi, sono metà del papà e metà della mamma, perché avviene questo, no? Viene resettato l'orologio, e da due esseri anzianotti esce fuori un bambino, nuovo, senza mutazioni genetiche, il miracolo della vita, no? Però si uniscono i corredi cromosomici del papà e della mamma, ma un frammento di questo corredo cromosomico, che si chiama DNA mitocondriale, non si mischia con quello del papà, passa dalla mamma alla figlia, al figlio, eccetera, no? E quindi vuol dire che la prima donna, che loro chiamano Eva mitocondriale, pensa un po', da una prima donna questo DNA mitocondriale passa fino a noi. E non esistono cinesi, e non esistono russi, e non esistono gente di colore, non esistono uomini con degli Inuit. Tutti abbiamo lo stesso identico DNA mitocondriale. Quindi la scienza conferma la Sacra Scrittura, il libro della Genesi, e non conferma affatto, anzi lo smentisce, i darwinisti, i neodarwinisti, quelli che negano, insomma, la creazione, gli evoluzionisti. Chiudo dicendo soltanto una cosa, attenzione. Le stelle, abbiamo detto, sono simbolo dei santi. Nel cielo ne vediamo poche, anzi quasi niente, e c'è da dire con un certo rammarico che forse anche le stelle dei santi, qualche giorno fa uno si chiedeva: ma dove sono finiti i santi? Dove sono finiti i Padre Pio? Ma io dirò di più: dove sono finiti i geni? I geni. Nel senso di Michelangelo Buonarroti, Caravaggio, quello che ha fatto la cupola di San Pietro, cioè quei geni che prima glorificavano Dio con le loro opere, anche opere d'arte, Dante, no? La Divina Commedia, è un capolavoro di teologia, anche se con i suoi limiti. Ma dove sono finiti i grandi geni che glorificano Dio? Cari amici, oggi i geni ci stanno, ma glorificano l'uomo. Glorificano l'uomo. Oggi vediamo dei geni che ti inventano. Il computer, mica è stato inventato da uno scienziato che si chiama von Neumann, insieme a un altro inglese che si chiamava Turing, ecco, loro hanno inventato il computer, hanno glorificato Dio, ma sì, nel senso che hanno fatto del bene all'umanità, se si usa bene questo strumento. Ma la Cappella Sistina, ma la Pietà di Michelangelo, che quando tu entri, tu vedi i musulmani rimanere di pietra, no? Davanti a questo capolavoro della Pietà di Michelangelo. Oppure uno va a San Luigi dei Francesi a Roma e vede accendersi le luci sulla la chiamata di San Matteo, il pubblicano, un quadro che sembra una fotografia. Allora, che cosa intendo dire con questo? Che il cielo, noi abbiamo fame di santità. Vorremmo che ci fossero, che noi stessi diventassimo più santi, più buoni, più credenti. E invece l'umanità si sta allontanando da tutto questo. patisce anche grandi dolori. Speriamo che nel luglio 2126 la cometa che ci ha dato lo spettacolo delle lacrime di San Lorenzo non ci privi definitivamente degli occhi per vedere, cioè, che distrugga tutto. Però voglio ricordare che nel 1908 a Tunguska è caduta una cometa. Ecco, è caduta in piena steppa, quindi in una zona desertica. Però ha fatto fuori una foresta grande quanto la città di New York. Quindi, se la cometa di Tunguska 1908 fosse caduta anziché in Siberia su New York, ecco, sarebbero periti 30 milioni di persone. Speriamo che tutte queste cose il Signore ce le risparmi e che nel frattempo ci convertiamo a Dio, ritorniamo a Dio con tutto il cuore. Ecco, a questo punto, Esther, direi che
Sì, siamo in
quest'articoletto.
conclusione. Sì, siamo in conclusione della trasmissione. Ecco, ascoltandoti, soprattutto il finale, ho pensato a oggi, sai, si parla di catastrofismo climatico, che è colpa dell'uomo. Ora, sappiamo che in realtà gli scienziati su questo non sono affatto unanimi, sono
Non
molto
tutti
divisi,
unanimi.
ma in realtà i cambiamenti climatici sì, dipendono dall'uomo, ma non dall'inquinamento, ma dai peccati dell'uomo. Ecco. Questa è la colpa dell'uomo, non di inquinare o soltanto di respirare, come dicono oggi. Il problema sono i nostri peccati. Questi sono i nostri
Esatto.
peccati. Pensiamo alla Groenlandia. Perché si chiama Groenlandia? Perché era la terra verde. Poi cosa è
Sì.
successo? Si è ghiacciata.
Sì. È vero. È questo che noi non riconosciamo più, e cioè che il peccato è la vera causa di tutti i mali. Anche ne dico l'ultima, no? Noi stiamo vedendo adesso guerra di qua, guerra di là, finisce o continua la guerra fra la Russia e l'Ucraina, si accende un altro focolaio di guerra adesso per Israele contro Hamas. Ma io direi che noi siamo un Hamas di peccatori, nel senso che chi ha fede, capisce che le guerre tra uomini sono lo specchio della guerra che c'è tra il bene e il male. Quindi, più ci allontaniamo dal bene, più avremo guerra. Guerra che è quella stessa guerra che gli angeli combattono contro Dio. Ci vogliono far andare tutti all'inferno. Più ci allontaniamo da Dio, più avremo guerre, pestilenze e catastrofi. Ma non è una punizione di Dio direttamente, guardate. È come dire, no, che io adesso vestito così come sto, no, anziché stare in una zona temperata, mi allontano dalla zona temperata, vedi Dio, e me ne vado al Polo Nord così come sto vestito adesso, no? Mi allontano dalla zona temperata, che è Dio, e me ne vado al Polo Nord, dove fa ancora, chissà per quanto, qualche decina, ventina di gradi sotto zero. Muoio, no? Ma me lo sono voluto io. Non so se.
Certo, sei stato chiarissimo, assolutamente. Siamo responsabili del nostro destino, certamente. Cioè, come dice la Siracide, l'uomo è libero di fare la scelta, gli sarà dato quello che avrà scelto. Quindi,
Sì.
bene, siamo in conclusione di questa bella trasmissione e un arrivederci con Antonio, sia per Radio Buon Consiglio, sia per il settimanale di Padre Pio. Anzi, già da qualche mese abitualmente c'è un suo articolo sulla scienza, ecco, su fede e
Sì,
ragione, perché ci vuole. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto ad Antonio per averci seguito e mi raccomando, restate sintonizzati su Radio Buon Consiglio e abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Laudetur Jesus Christus.
sempre laudetur, Ave Maria.
Ave Maria.